Allora non ci potete credere quanto ho aspettato di fare questa registrazione. Questo episodio proprio l'ho covato per anni. Oggi finalmente lo riusciamo a fare. Sono molto molto felice. Ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati a un nuovo episodio di Grateful Monday, il podcast di 5 pane e 2 pesci. Al microfono Francesco e oggi ho un ospite speciale, Giovanni. Ciao Giovanni.
Salve.
Allora, vi faccio giusto una brevissima introduzione. Adesso io mi trovo nel convento di Santa Maria degli Angeli a Lago Negro, non quello di Assisi, ma a Lago Negro, che è un po' questo convento che spesso, no, vi abbiamo raccontato, che c'è questo luogo speciale dove noi, insomma, dove andiamo a ritirarci un pochettino, a pregare, dove abbiamo organizzato anche tanti ritiri. E il custode, ma proprio diciamo il priore, si potrebbe dire, di questo luogo è proprio Giovanni. E io per tanti anni avrei voluto, diciamo, portarlo nel podcast, che raccontasse un po' la sua esperienza e la sua esperienza di vita e tutto il resto. E diciamo che siamo sempre stati un po' titubanti, no, aspetta un attimo, che ancora adesso, diciamo, sembra che i tempi siano maturi, e quindi Giovanni, insomma, sta qui con noi. E sono molto 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 felice. Tu poi non sai niente di tutto questo, tu non sai che i podcast che facciamo,
è una novità
totale. Allora, innanzitutto volevo dire che tante cose in realtà che noi viviamo con 5 pane e 2 pesci, compreso il Offri un caffè, il crowdfunding, in realtà sono nati proprio qua a Lago Negro, in convento. No? Ti ricordi quando nel 2019, sì, no?
Il famoso cammino sul monte.
Questo che è il mio regalo di 50 anni per Giovanni. Nel 2019 l'ho portato all'alba sopra la montagna qua dietro e mi ha fatto 30 chilometri. È stata una bella scampagnata. Siamo andati sul santuario più alto d'Italia, dici che è quello?
Sì, Monte Sirino, a 2000 metri d'altezza.
Insomma, siamo stati lì per i suoi 50 anni, poi siamo tornati indietro e scendendo venne fuori un po' questa discussione del crowdfunding, di come poter sostenere 5 pane e 2 pesci. Insomma, da lì... Adesso tu... Giovanni, sono... Aspetta, adesso tu c'hai 50?
Sì.
C'hai 56 anni. Sei lucano proprio doc, di origine, di tutto, eccetera, eccetera. E ti trovi quasi 10 anni in questo convento. Che è successo? Perché sei qui? Che cosa è successo? Da dove sei partito?
Allora, per arrivarci ho fatto un cammino, un percorso, non di 30 chilometri, ma di 24 anni. Quindi ho fatto un cammino di 24 anni di percorso. A 22 anni mi sono convertito, a 24 decisione di dedicarmi al Signore, di consacrarmi.
Tu dici che ti sei convertito perché non andavi in chiesa?
Ero lontano da Dio, ero nel mondo, avevo il mio lavoro, i miei amici, avevo tutto tranne che la fede. Però in questo tutto mi mancava qualcosa, che non sapevo che cos'era, perché poi, ripeto, non è che conoscevo Gesù, non è che conoscevo un po' la fede, oppure... E questa ricerca nel mondo, in varie esperienze, non l'ho mai cercata, fin quando poi ho avuto questo incontro personale
amici,
con Gesù.
C'avevi gli amici, la ragazza, tutto...
Sì, a 18 anni avevo anche il mio lavoro, una bella famiglia con mio padre, 4 fratelli, avevo tutto, però mi mancava l'essenziale, che non sapevo che cos'era.
Come l'hai... Cioè, quando dici mi mancava l'essenziale, come... Come lo sentivi?
Perché vivevo un vuoto interiore. Allora, stavo con i miei amici, però quando rientravo a casa e quindi mi chiudevo nella mia stanza, mi sentivo vuoto. Però questo vuoto, questa aridità, che non sapevo da che cosa dipendeva, forse mi dovevo divertire di più, dovevo cambiare amici. Ed è stata sempre una ricerca. Fin quando poi a 22 anni le mie sorelle più piccole mi invitarono a un incontro di preghiera. E in questo incontro di preghiera ho sperimentato questa bellezza della fede, questo incontro bello con Gesù. E da lì ho continuato poi andare a questo incontro di preghiera, e il mio desiderio è anche di fare una famiglia, quindi di fidanzarmi, così via dicendo, fino a 24 anni, dopo 2 anni.
Questo qui era gli incontri, quel del rinnovamento?
Sì.
Al paese tuo?
Al mio paese, che era frequentato da tanti ragazzi, eravamo tanti giovani, tra cui anche tua moglie c'era all'epoca.
Sì, mia moglie che c'aveva 12 anni. 12 anni.
E da lì poi, dopo un paio d'anni, in un ritiro in un monastero, ho fatto un'esperienza forse unica nella mia vita.
A 24 anni questo?
Dopo 2 anni, sì, a 24 anni. Che cosa è successo? Allora, praticamente e letteralmente, io per la prima volta, durante un'adorazione eucaristica, veramente mi sono sentito amato da Dio. E in quel periodo io sentivo, pensavo che ero io che dovevo fare qualcosa per il Signore, quindi comportarmi in un certo modo, aiutare gli altri, le preghiere, ed ero io che dovevo amare Dio. Invece in quel contesto, per la prima volta, e che mi ha cambiato la mia vita, ho sperimentato il contrario, come se Dio mi diceva: Giovanni, lasciati amare. E questo amore forte, ho sentito un calore, mi ha portato ad avvicinarmi e addirittura a rimanere in quel luogo, dicendo: io mi consacro, se è così bello amare Gesù e lasciarsi amare da Gesù. E da lì poi c'è stata questa trasformazione e questo inizio del cammino di una ricerca dove andare.
Dov'è che stavi quando... Cos'era le beatitudini?
La comunità delle beatitudini, una comunità che è nata in Francia e in Italia era qui a Monte Combatri, vicino Frascati.
Vicino a Roma, sì. E quindi lei ha fatto questa esperienza e che come... Che ha detto, no, beh, allora se è così bello, dicevo, allora mi devo consacrare.
C'era proprio il desiderio, da quelle esperienze.
Poi... Siamo, è un po' quello che ha fatto Alessandro, pure Alessandro, cioè quando è andato a Assisi, ha visto le suore, i frati così, ha detto, no, ma così se è così bello, allora mi devo consacrare.
Rimango. E da lì poi che è successo?
Poi sei tornato però a Giulio.
Sono tornato, avevo il mio lavoro ed era un discernimento, cioè andavo una volta al mese a fare questo discernimento. Nel frattempo ho frequentato un po' i francescani dicendo: qui vicino al mio paese, non è che il Signore mi chiama all'esperienza dei frati, però anche lì non ci mi ritrovavo. E che è successo? Quello che ha fatto la differenza, vedere queste belle realtà come la comunità delle beatitudini o anche altre realtà, però questo luogo, questa terra, la Basilicata, dove erano mancanti di queste esperienze spirituali, cioè anche di queste novità, di nuove comunità.
Tu hai fatto il discernimento nella comunità delle beatitudini, no? Però non sei entrato.
No, perché a un certo punto sentivo che non era quella la mia strada, non so come spiegare, cioè sentivo nel cuore, no, non è quello, questo, e la parola che mi ha un po', se io vado lì sarò uno in più, mi dicevo sarebbe bene che una cosa del genere nascerebbe in Basilicata, nella mia terra, e da lì poi non ho più continuato, anche se andavo ogni tanto a fare dei ritiri da loro, sì, cercando qui in Basilicata, tipo nei frati, oppure addirittura dopo, a 27 anni ho iniziato anche a fare un discernimento per entrare in seminario, e anche diventare sacerdote, oppure l'esperienza dei frati, non appagava quel mio desiderio di stare davanti a Gesù. Cioè quello che mi ha caratterizzato in questo cammino, in questo percorso, è la parola giusta, la vita contemplativa, quella adorazione. E sapevo che se ero un parroco, ero impegnato tipo nell'evangelizzazione, dovevo ridurre l'esperienza della vita contemplativa.
E questa cosa non ti suonava giusta?
No, c'era quel dubbio, quel punto interrogativo che non era chiaro.
Questo mo' c'avevi 27 anni.
27 anni. Poi nel frattempo ho continuato a essere impegnato in parrocchia, nel movimento, dove ho avuto anche delle responsabilità, sì, sì, sia a livello regionale che diocesano. Poi vi faccio ridere, mia sorella, anche mio padre, mi diceva: Giova, o ti sposi o diventi prete, deciditi. Sì. Mia sorella poi mi diceva: Giova, ma c'è quella ragazza che ti guarda. Allora mi sono aperto anche al matrimonio, non è che mi sono sbagliato e il Signore mi chiama al matrimonio.
Sì, sì, sì.
E intorno ai 30 anni, anche iniziando a frequentare una ragazza, però ho capito che non era quello. Cioè se io dovevo uscire con una ragazza a mangiare una pizza o stare davanti a Gesù il pomeriggio, anche la sera, 10.000 volte stare davanti a Gesù.
C'era quella la differenza. Sì. Cioè, quindi non è una questione che se andava bene o non andava bene con sta ragazza.
No, era proprio il mio cuore era attratto verso Gesù, non andava, quella era la... Però questo sembra, grazie anche a un discernimento con la guida spirituale, frequentando anche delle famiglie, e in questo percorso non è stato vissuto da solo, ma in un contesto anche di rapportarsi con gli altri,
sì,
con la guida spirituale,
sì, nella chiesa,
in
tutta la chiesa, tutto, diciamo, in tutta la comunità della chiesa. Ma è il padre spirituale che ti diceva in questi tuoi...
Allora,
giri.
A un certo punto una guida spirituale, questo quando nel 2002, che aveva 35-36 anni, perché nel frattempo il mio parroco poi morì e quindi cambiai anche guida spirituale. Siccome anche lui gli piaceva la vita monastica, eremitica, mi interessavo un po' di più a questa esperienza, dove a un certo punto, questo intorno al 2007, mi fece fare un'esperienza dai padri camaldolesi.
Però, okay.
Da quell'esperienza, però lui dice: Giova, perché non vai
a Camaldoli?
A Fonte Avellana, in Umbria.
Ok.
Che lì anche c'è una comunità di camaldolesi. Però lì scesi e in Basilicata, di un luogo, c'era un diacono, mise a disposizione una casetta in montagna, lì feci questa esperienza, tra virgolette, semi-eremitica. Avevo il mio lavoro, che ero commerciante, però siccome io ero responsabile, ero autonomo, mi tagliavo dei lunghi momenti di silenzio e di vita eremitica.
Ma lì sopra Francavilla?
No, a Valsinni.
Sì. E quindi stavi...
Questo per 4 anni ho iniziato a fare questa esperienza da eremita. Però lì ho capito che era estremo, cioè fare l'eremita, stare da solo dove nessuno veniva, cose, quindi in modo drastico, in modo radicale, neanche quella era la mia strada, la mia vocazione, perché la parola giusta era troppo estremo, lì anche c'era una vocazione.
Quindi tu stavi lì, diciamo, da solo e pregavi, però non c'era il Santissimo.
No, non c'era, avevo fatto un angolo di Dio, però non c'era Gesù esposto e non venivano neanche le persone, perché era veramente isolato, era.
E quindi hai fatto questa esperienza stando lì e anche lì hai capito che...
Che non era, ma poi anche se scendevo giù a messa, avevo il mio lavoro, quindi scendevo. E poi da lì mi sono trasferito al mio paese, dove una signora messa a disposizione una fattoria, dove accanto c'era una chiesetta.
Oppure quella era un po' in montagna.
Era in montagna e anche lì cercando di capire, non è che il signore vuole una comunità, vuole dei fratelli. Io sono stato altri 2 o 3 anni lì. Nel frattempo, visto che non nasceva nulla, con degli amici abbiamo iniziato a fare anche un percorso come consacrato laico. Mi mancava questa esperienza.
Sì, giustamente.
Quindi gli ultimi anni ho fatto questo percorso come consacrato laico.
Ma in tutto questo, dico, non ti sei scoraggiato? Cioè, voglio dire, uno a un certo punto, no? È un po' come il Vangelo, cioè abbiamo suonato, non avete cantato, abbiamo fatto un lamento, non avete pianto, dice, non è che forse, non ti è venuto il dubbio, dico, ma forse sono io che sono sbagliato.
Certo, il dubbio c'è sempre stato, però questo mi portava poi ad avvicinarmi ancora di più a Dio, cioè a capire veramente ma cosa Dio voleva della mia vita. E quindi c'era sempre l'ascolto, però questo ascolto che non portava a nessuna parte, ripeto, per 24 anni, una vita, quindi non un...
Tu sei stato in discernimento
per 24 anni. La parola giusta è vivere il deserto, vivere l'aridità, al tal punto che mi ero abituato, cioè, ma questa è la mia vita, tu immagini che avevo 48 anni quando sono arrivato qui, quindi mi ero tra virgolette rassegnato, però era una rassegnazione che non mi portava alla felicità. Avevo il mio lavoro, ero impegnato in parrocchia, avevo trovato un equilibrio, oggi questa è la mia vita, vado avanti così. Mm-hmm. Che succede? 2016.
Beh, io però quando io t'ho sempre conosciuto che tu ancora non stavi qua e io avrei detto che tu eri una persona comunque
felice,
sì, realizzata,
tra virgolette realizzata.
Sì, però invece vivevi questo contrasto.
Sì, che era una cosa interiore, una cosa forse difficile anche a dirlo e a descriverlo, può sperimentare chi vive un'esperienza del genere, cioè non sentirsi realizzati, questa è la parola giusta, né sposato, né una forma di consacrazione, e che senso ha la vita?
È forte questo, molti ragazzi comunque vivono, magari non fanno un discernimento di 24 anni, o forse sì, non lo so, però insomma molti hanno questo dubbio qua, che magari... non so, nell'esperienza affettiva in qualche maniera non so, qualcosa non funziona, non si ritrovano in quel, però ugualmente non trovano il loro posto, oppure magari cercano a tutti i costi il matrimonio, però in qualche maniera questa cosa non porta frutto, e uno, cioè, tante persone vivono comunque questo contrasto di non capire bene il loro posto nel mondo. E tu dici che questa difficoltà, questo non trovarsi, in realtà ti avvicinava ancora più al Signore, perché dicevi, vabbè, ma allora Signore, ma che devo fare?
Quindi se pregavo un po', ero tra virgolette costretto a pregare ancora di più. E che succedeva? Chi è che mi appagava? Era quello di stare davanti a Gesù. Cioè, lì mi sentivo tra virgolette felice e davo, cioè ero impegnato nell'evangelizzazione, nel movimento, ero impegnato in parrocchia, poi non era un ripiegarsi, ma era un sentirsi appagato, sentirsi amato. Quello che mi ha accompagnato in questi 24 anni, ancora oggi mi sta accompagnando, è semplicemente il fatto di sentirmi amato, cioè questo amore di Dio, anche non realizzato, anche non, però sentirsi amato. E questa consolazione, questo amore di Dio, questa misericordia di Dio che sperimentavo ogni volta che stavo lì in adorazione, Francesco, ti lascio immaginare, il giorno lavoravo, allora, quando facevo le vite eremitiche, vabbè, però quando lavoravo, che ero in discernimento, i tempi liberi li passavo davanti a Gesù, Gesù Eucaristia. La chiesa era sempre aperta, quindi il pomeriggio, oppure la sera, il dopo cena, andavo a fare adorazione silenziosa. E quell'ora e mezza... Poi mi sentivo felice, mi sentivo amato e appagato della mia vita. E poi andavo avanti, era come quando uno carica le batterie,
sì,
cariche,
sì, sì,
poi
sì,
posso ripartire. E però dove? Qual è la strada? Destra, sinistra?
No, ma la cosa che mi colpisce di più, che secondo me può essere utile a tante persone che ci stanno ascoltando, è proprio questa. Cioè che si può essere, la rifraso così, si può essere felici pur non essendo completamente realizzati. Cioè nel senso, è assurdo sembra questa cosa qua, però nel senso che è vero che tu non sentivi di aver trovato il tuo posto nel mondo e questa cosa ti faceva soffrire, però ugualmente poter rimanere in relazione così intima con Gesù, questo in realtà ti bastava. Cioè dice, Signore, se questo è il mio posto, se questa è la mia vita, io sto qua. Questo è forte, questa situazione è incredibile, perché spesso invece guardiamo sempre alla meta, no? Al dover appunto realizzare, al dover in qualche maniera mettere le cose a posto, a regolarizzarsi in qualche modo, incamminarsi per un discernimento chiaro, un cammino chiaro così, e uno si perde i pezzi per strada. Cioè è come se i passi che stai facendo oggi non li valorizzi, non li vivi, non sei presente a te stesso, perché stai pensando alla meta. E invece in qualche maniera lì era quasi il contrario, no? Cioè, intanto mi vivo i passi, poi speriamo che pure il Signore mi porta a una meta. E poi che è successo?
Poi che succede? 2016, quindi oggi arriva il nuovo vescovo.
Tu quanti anni c'avevi nel 2016?
48 anni. Avevo trovato il mio equilibrio, mi sono detto questa è la mia vita, che sto facendo questo cammino di consacrazione come laico, il mio lavoro, i miei impegni in parrocchia, nel movimento, nel rinnovamento dello Spirito Santo. Che succede? Siccome il vescovo 16 anni prima era stato per un anno parroco nella mia parrocchia, perché morì il sacerdote, sì, sì, e lui per un anno l'ha sostituito. E lui mi seguiva, mi dava dei consigli, mi vedeva sempre davanti a Gesù Eucaristia che pregavo. Quando arrivo in diocesi mi propone di venire in questo luogo, che era abbandonato. Questo è un convento che fu ristrutturato nel 2000, però per varie vicissitudini dopo 6 o 7 anni fu di nuovo abbandonato ed erano quasi 10 anni in stato di abbandono.
Questo è un convento storico.
Che ha più di 1000 anni. Qui ci sono 1300 anni di storia.
Di preghiera.
Di storia cristiana, di preghiera, di vicissitudini. Per 300 anni è stato abitato dai monaci basiliari, dove vivevano in alcune anfratti, in alcune caverne, e poi qui c'era il luogo, c'era una piccola chiesa dove loro si incontravano la domenica e quindi vivevano la domenica insieme. Poi dall'anno 1000 al 1500 sono venuti i benedettini.
I benedettini sono stati qua?
Per 500 anni, sì. E dal 1500 fino agli anni 60 è stata abitata dai frati cappuccini.
Ok.
Quindi fino agli anni 60 è stata sempre abitata, è stato sempre pregato qua.
È stato sempre pregato al massimo. Poi negli anni 60, diciamo,
fu abbandonato perché non c'era la strada, era troppo isolato, non c'era la via per arrivarci con le macchine, l'unico modo era a piedi. Allora i frati decisero di lasciare qui per costruire un altro convento in paese.
E tra l'altro questa strada, adesso la strada asfaltata ci sta, però questa strada che tu dici che dovevano fare i frati così, oggi è Sentiero Italia. Cioè è il sentiero del CAI che prende e congiunge tutto l'Appennino fino alle Alpi, no, giusto per dire che è veramente un luogo speciale, quindi un luogo veramente particolare. E quindi che ti ha detto il vescovo?
Allora il vescovo, conoscendomi e volendo qui aprire un'osa di spiritualità diocesana, mi propose di...
Aspetta, mi è venuto in mente una cosa e poi mi dimentico. In tutto questo cammino, no, di tanti... non colpi di scena, ma insomma tante cose, tanti no, tante situazioni che in qualche maniera magari anche la Chiesa non ti veniva incontro, non lo so, magari potevi sentirti che in qualche maniera la Chiesa non rispondeva alle tue esigenze. Tu non hai mai messo in discussione la Chiesa cattolica?
No, al contrario.
No, per dire, no, aspetta, perché tante persone di fronte alla difficoltà di trovare un posto all'interno della Chiesa cattolica dicono la Chiesa è sbagliata, la Chiesa non si è ammodernata, la Chiesa dovrebbe capire che... Tu questa cosa qua, da quello che so io, non l'hai fatta.
No, no.
Perché?
Allora, io credo che anche nella Chiesa ci sono varie strade, varie realtà, varie, ecco, che è molto variegata. Bisogna trovare dove il Signore ti chiama, una consacrazione, un ordine monastico, una... Allora, in tutte queste realtà, però io non ci mi ritrovavo, ero un po' legato alle nuove realtà che stanno nascendo, alle nuove comunità, tra cui questa mia esperienza è nata in una comunità nuova, che è nata 50 anni fa in Francia, la comunità del Beatitudine. Come adesso non so, c'è Nuovi Orizzonti, comunità Mariccio, varie realtà nuove. Allora il mio sguardo è riconosciuto dalla Chiesa, quindi non è che la Chiesa, il mio sguardo, il mio indirizzo era anche a queste nuove realtà che stanno, che stavano nascendo, quindi anche lì c'era stato uno sguardo. E non c'era un mettere in discussione, non so, la, forse la Chiesa blocca, invece no, perché vedo che...
Cioè, non hai pensato che magari i protestanti, magari magari gli altri evangelici...
No, anche perché c'è questa... Allora, l'esperienza, rinnovando lo Spirito Santo, nasce da un'esperienza carismatica, dal mondo pentecostale.
Quindi, appunto, quindi ancora di più, quindi i protestanti.
Sì, protestanti, e quindi avrei tutte le carte, però che succede? C'è questa amore
grande... Infatti, è proprio quello giusto per diventare protestante.
Però c'è questo innamoramento di Gesù e Eucaristia,
troppo
oltre
forte
alla Madonna, oltre a Gesù e Eucaristia, nel mondo della Chiesa Cattolica è questa.
Quindi tu non hai lasciato la Chiesa Cattolica per amore?
Per amore, ma per amore, e poi ho sentito che la Chiesa Cattolica era come madre, cioè comunque era presente, era la parola giusta, essere madre e padre. Allora queste figure che mi hanno guidato, come i sacerdoti, le guide spirituali, per ultimo questo diacono, un certo zio Bob, comunque erano dei padri della Chiesa, e io mi sentivo nella Chiesa, che la Chiesa era padre e madre per me, mi hanno seguito, perché fuori da lì non so che fine avrei fatto, non so dove sarei andato.
È incredibile, quindi c'è proprio questo, quando dico per amore, non per amore della Chiesa che ti dispiace abbandonarla, ma proprio perché eri innamorato della Chiesa
e queste figure,
e di Gesù Eucaristia.
Sì, e poi queste figure che nella Chiesa mi hanno aiutato, mi hanno indirizzato, mi hanno, fino ad arrivare qui poi.
C'è stato
il vescovo che ha detto: Giovanni, vedi che così, a te ti piace la preghiera, ti piace vivere la vita contemplativa. Noi come diocesi vorremmo aprire questa osa di spiritualità. Allora anche lì, anche la Chiesa è stata l'input per farmi venire qui.
Quindi nel 2016 arriva il Vescovo, dice: abbiamo questa casa abbandonata, però vorremmo farla diventare un'oasi di spiritualità. Che poi non si sa che vuol dire oasi di spiritualità, cioè, detto così dici voi, ok, che vuol dire non si sa. E quindi ti ha invitato a venire a vedere questo convento.
Questo mi ha proposto poi, perché non lasci e vai lì a vivere?
E tu hai detto no, non esiste proprio.
E questo per un anno, perché io avevo fatto, ripeto, avevo trovato il mio equilibrio. Cioè a 48 anni, questa è la mia vita. Tra virgolette, rassegnato, ho fatto degli investimenti nel lavoro, un percorso di consacrazione come laico, impegnato nella Chiesa a 360 gradi. Allora in questo equilibrio vado avanti, e quando lui me lo diceva, dice: ma no, perché dove
io
vado?
Sono già organizzato, sono già...
E questo lui per un anno, che succede?
Che lui ha insistito per un anno?
Per un anno, tutto l'anno, tutto il 2016, da luglio fino a marzo 2017.
E poi?
Che succede? Visto la sua insistenza, mi sono detto: devo andare a vedere sto posto, io non c'ero mai stato. Allora per radio, per microfono è difficile trasmettere la bellezza di questo luogo, uno dovrebbe solo venire. Allora io lascio il mio paese, 50 km da questo luogo, vengo a vedere il posto. Qui era abbandonata da 9 anni, quindi era non un rudere, però era veramente in un stato completo abbandono, dove c'era il parcheggio, era pieno di erbe, e poi non si arrivava mai. Cioè parto con la mia macchina, non riuscivo mai ad arrivare, perché sembrava che era all'altra parte del mondo. Scendo giù, a un certo punto che succede? Il cancello chiuso, quindi dall'esterno non ho visto neanche il convento. Davanti al cancello e davanti, vi faccio solo immaginare, qui si è circondate dalle montagne, cioè non ci sono paesi, non ci sono case, sei circondate dalle montagne, e queste montagne che è come un abbraccio, forse come un grembo materno che ti accolgono. Venendo qui, a un certo punto ho fatto un'esperienza così forte, e l'esperienza, che non strano, ma veramente stranissima, ho sperimentato un silenzio interiore e una pace interiore che all'istante mi sono detto: io qui devo stare. Cioè rimasi così folgorato, ma non del convento, perché il convento lo vide da lontano, perché era tutto chiuso, ma da questo, dal creato, cioè queste montagne che ci scondano, poi si vede da lontano si vedeva il tetto del convento, e si vedeva poco pure, però in questo silenzio, in questa pace interiore, mi sono detto: io qui devo stare. Rimasi folgorato da questo silenzio e questa pace che si respirava in questo luogo.
E poi gli hai detto al vescovo, che hai fatto?
Chiamai il vescovo e con lui dissi che accettai la sua proposta e con lui poi abbiamo fatto un percorso. Questo era 2017, marzo, e ci siamo confrontati. Cioè, poi lui mi ha detto come dobbiamo iniziare.
Lui poi si delle regole, no?
Cioè... Sì, abbiamo iniziato. Questo da marzo fino ad agosto, perché agosto 2017... Fino agosto lascio tutto e in modo definitivo vengo qui a Santa Maria degli
Angeli.
Perché
è il vescovo un po' che ti ha indicato questa cosa.
Sì,
no?
Sì, è lui che ha dato l'input, l'indicazione.
Che cosa ti disse il vescovo? Ci si può venire qua?
Lui dice, inizia, vediamo che succede. E nel frattempo si potevano accogliere le persone che volevano vivere un po' di silenzio, dei gruppi di preghiere che volevano venire qui a pregare. E all'inizio poi ha facilitato tutto ciò anche la presenza di un altro ragazzo, che lui era in discernimento vocazionale.
Tu inizialmente hai pulito tutto qua, si è messo a fare un lavoraccio, come fatto?
Questo l'ha fatto la diocesi, quindi la diocesi ha ripulito, hanno risistemato, l'hanno messo in funzione, l'hanno pubblicizzato a livello diocesano, facendo un incontro di clero qui i primi di settembre e dicendo chi vuole venire a fare un ritiro, quindi l'input è partito dal vescovo e lui che ha iniziato tutta l'opera.
Tu però volevi venire a vivere qua continuando a fare un po' la tua vita, avevi detto, no? Cioè
che... Sì, e proviamo, chiudo il negozio, ho chiuso l'attività dopo però, 30 anni di partita IVA.
No, però dico, prima tu avevi detto io posso vivere qua e posso continuare a fare la mia attività, no? All'inizio mi hai detto
questo. Sì, pensando che lì il vescovo è stato bravo, perché a un certo punto già devi fare la scelta o dentro o fuori, o chiudo, perché prima, quando ho fatto l'esperienza dei remiti, comunque avevo la mia attività, comunque ero nel mondo, perché non era chiaro il discernimento. Se quel discernimento, dopo lascerò tutto e vado avanti. Invece qui il vescovo che dice no, qui devi fare una scelta, o fai il commerciante o vieni qui ad abitare, e mi ha messo con le spalle al muro. Però è stato positivo questa cosa, che subito la cosa è andata avanti, e questo entusiasmo, questa gioia, questa pace che io sperimentavo in questo luogo, non è che è stato quel momento iniziale, ma è stato continuativo, cioè per sempre, e ancora oggi dopo 9 anni c'è questa
che questa cosa qua di chiudere la partita IVA. Però era anche un po', come si dice, conflittuale, perché mi ricordo una volta mi avevi raccontato che, diciamo, tu avevi pagato quasi tutti i contributi. Come che era?
Sì.
Cioè l'hai persi praticamente.
Allora, quando ho chiuso la il commercialista mi ha detto: già, ma se chiude adesso è come se tu non avessi pagato nulla, perché è come ai fine della pensione prenderesti il minimo. Perché non aspetti altri 5 anni, fai 5 anni il tuo lavoro e poi decide di veramente a scoraggiarmi. Dice, aspetta un altro po'. Però io da quell'esperienza di pace, proprio risoluto, no, dobbiamo chiudere. E chiusi in un giro di pochi giorni, cioè a marzo venni qui a vedere il luogo, e nel contesto, in estate 2017, iniziai proprio le pratiche per chiudere l'attività.
No, però questa cosa qua è una cosa incredibile, cioè nel senso, in un mondo in cui noi ragioniamo come pagare meno tasse e come avere più di pensione o come fare l'investimento migliore, sempre questa, i soldi girano sempre, no? come metro di misura, no? Tu hai fatto una cosa che è una follia, proprio una follia agli occhi del mondo, proprio, no? Quello di chiudere la partita IVA prima bastava che aspettavi altri 5 anni, non era tanto, però cioè non li hai aspettati questi 5 anni, e non perché fossi incosciente, perché comunque c'avevi 50 anni quasi e c'avevi una vita alle spalle di lavoro, quindi eri una persona assolutamente, come si dice, posata, diciamo, razionale e tutto il resto. Eppure hai detto no, per il Signore, per vivere con il Signore, per fare questo passo successivo nell'intimità col Signore. Mi sta benissimo perdere tutto. Alla fine è stato questo. Proprio.
Sì, ma partendo da quell'esperienza forte dell'amore di Dio, cioè è stato così forte quell'esperienza che anche oggi, ripensandoci, da incosciente, però è una cosa interiore. È come se uno cerca per tutta la vita una perla, la perla preziosa, e a un certo punto, se la trova, quando la trova, veramente lascia tutto. Così è stato per me. Cioè, agli occhi del mondo veramente da incosciente, ma alla luce di quello che ho sperimentato qui, alla luce che era una ricerca veramente durata una vita.
Ma è una follia incredibile.
Ancora oggi molti mi dicono, ma come fai a vivere, come fai a gestire, ma non pensi alla vita precedente? E a tutti rispondo la stessa cosa, qui si sperimenta veramente la provvidenza di Dio, c'è questo Dio che comunque provvede a tutto.
Stavi raccontando che quando sei arrivato qua poi è venuto anche un altro ragazzo a vivere con te.
Sì, lui doveva fare un discernimento vocazionale e la sua guida spirituale gli propose, lui era grande, aveva 30 anni, quindi era, non è che era un ragazzo, anche lui una vita di conversione, aveva deciso già di entrare nei frati, però la sua guida spirituale gli propose di venire qui in questo luogo e di fare qui un'esperienza. Mm-hmm. Lui doveva stare un mese, cioè un mese, capire più o meno, sì. Però siccome gli piacque, da 2 mesi è stato 2 anni, 2 anni che abbiamo vissuto insieme, abbiamo iniziato, tra virgolette, insieme una piccola regola di come vivere, il tempo di preghiera, di lavoro, di silenzio, l'accoglienza. E da queste esperienze che lui ha fatto, a un certo punto, che è successo? Visto che la cosa funzionava, il vescovo decise di formalizzare una comunità, diciamo, in due iniziamo questa, quindi fare proprio una consacrazione vera, reale.
Sì, sì.
Lui, giustamente, visto così, ha voluto fare un ulteriore discernimento, andando in un percorso in un altro convento, dove era seguito, e una volta al mese...
Ma li atterrizi?
A Casa Betania.
Atterrizi?
Casa Betania Atterrizi, uh-huh. Sì. E c'era un percorso mensilmente, dove,
sì, sì, sì,
che è durato un anno. In questo percorso lui però ha capito che era più chiamata alla vita matrimoniale, infatti . Poi ha conosciuto questa ragazza, si sono messi insieme e poi lì ha capito che era più per il matrimonio.
Eh sì, mo c'ha 4 figli.
C'ha 4 figli, 5 anni che è sposato, felicemente dal suo lavoro. E quindi...
Sì, 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 sì. Raccontaci un po' di questa regola di vita del convento, cioè raccontaci quali sono, cioè, i punti fondamentali e soprattutto perché.
Allora, i tempi di una giornata tipo è scandita sia dalla preghiera, fatto sia dall'ufficio, quindi c'è l'ufficio, sono le lodi, e poi anche dal tempo del lavoro.
Aspetta, l'ufficio, che magari l'ufficio delle letture. L'ufficio delle letture è una parte della preghiera delle ore che, diciamo così, la Chiesa Cattolica propone, e in cui si leggono dei testi di approfondimento, diciamo così, insomma, può essere Sant'Agostino, può essere magari, non so...
Sì, delle letture sia di padri della Chiesa, e poi un po' più lungo un passo della Bibbia, dell'Antico Testamento, delle letture.
Esatto, sì. No, perché dice l'ufficio, sembra che l'ufficio devi fare l'ufficio le scartoffie, no? L'ufficio delle letture che... Sì, sì, no, era per spiegare.
E poi il lavoro, è manuale, non è un lavoro, siccome qui c'è l'orto, ci sono gli animali, c'è da fare la legna, spaccare la legna, allora... E poi dei tempi di silenzio, poi a mezzogiorno pure c'è l'Angelus e poi c'è il Rosario, oppure c'è l'ora media, e il pomeriggio poi c'è, dalle 4 alle 5 c'è anche un momento di adorazione, che si conclude con i vespri. Chi viene però non è che è legato a seguire per filo e segno tutto questi momenti di preghiera, è come se, tra virgolette, si decide il suo ritiro. Se una persona è più propensa alla preghiera, magari invece di dare un tempo di lavoro che va dalle 9 alle 12, si dedica un po' a pregare di più in cappellina, si può fare una passeggiata, perché poi il contesto qui lo permette, come dicevi tu prima, che sono questi sentieri che sono belli e aiutano anche a meditare. Quindi c'è la giornata tipo dove chi viene, però in certo qual modo si cerca di adeguarsi, non con una regola fissa, proprio strutturata, però con dei momenti comunitari, sì, che sono le lodi, i vespri la sera, o il lavoro, oppure se decidi di pregare di più. E poi la cosa che caratterizza questo luogo è la fraternità. Cioè, quello che è alla base di tutto, non è che uno viene e poi si fa il suo ritiro. Cioè, ci sono dei momenti che sono comunitari, come per esempio preparare il pranzo, la cena, la condivisione pure, dove ognuno poi racconta la propria esperienza di vita, la propria fede, il proprio vissuto. E questo è bello perché arricchisce. Io per primo mi sento arricchito da tante esperienze raccontate da altre persone.
Mi sento da dire, di dire una cosa, no? Che questa esperienza qui a Santa Maria è un'esperienza estremamente lucana.
Questo sì.
No, spiego perché. Io vengo da Roma, ho vissuto in tanti posti, in Germania, eccetera, eccetera, in Svizzera, in Francia, e sicuramente in tutte queste varie diverse culture, ecco, c'è sempre molto importante, no, l'aspetto organizzativo e come vanno fatte le cose in un certo modo. E effettivamente dove manca l'aspetto organizzativo, le cose sono fatte male, cioè nel senso non funzionano così. Non lo so perché in Basilicata funziona tutto diversamente. In Basilicata la semplicità e la spontaneità sono i, diciamo, i cardini organizzativi. Questo non soltanto in questo convento, ma lo vedo anche al mio paese con Alessandra e tutte queste cose qua. È come se il motore fosse l'attenzione e l'amore per l'altro. E per le... Non lo so com'è possibile questa cosa qua, però in questo convento questa cosa qua si vive fino in fondo. I tre cardini fondamentali, che quelli che hai detto tu, sono appunto la vita contemplativa, il lavoro manuale e la fraternità. Questi sono i tre pilastri della regola, fondamentalmente, che poi si implementano in diversi modi all'interno della giornata. La cosa impressionante, che tu non hai sottolineato abbastanza secondo me, però io conoscendoti lo posso dire, cioè l'aspetto della vita contemplativa non è quell'oretta dalle 4 alle 5 che poi si conclude col vespro. Cioè tu passi ore e ore davanti a Gesù. E questo è impressionante, perché in questo convento ci sta la chiesa, però c'è anche una piccola cappellina dove praticamente ci sta l'esposizione permanente di Gesù, e chiunque può andare a pregare e stare davanti al Signore. E tu, questa forse è l'attività principale, no? Cioè, quello che fai di più qui è proprio questa preghiera contemplativa. E il lavoro manuale è un po' è l'intramezzo nei vari momenti di preghiera contemplativa, però sempre con la porta aperta alla fraternità. Cioè, tante volte noi stiamo qui, magari sto facendo un ritiro, sto qua, eccetera, e arriva gente imprevista, che non, magari che è capitata, per caso. Sì. E queste anche tante storie, no? Di gente che capita qua per caso e poi fanno esperienza, o non è così?
Sì, diciamo tra virgolette all'ordine del giorno. L'accoglienza, forse oltre alla vita contemplativa, anche l'accoglienza è quella che più...
Sì, l'ho chiamata fratellina.
Ve lo voglio raccontare, sì, con un aneddoto. Dove c'è questa piccola cappellina c'è anche una finestra dove si vede dove c'è il parcheggio, quindi si arriva una macchina, si arrivano le persone. Ah. E qualche tempo fa è successo questo piccolo episodio, mi ha fatto tantissimo riflettere. Che succede? Ero in adorazione, non c'era nessuno, era d'inverno. E mi godevo proprio questa presenza di Gesù, ma nel silenzio, nell'amore. A un certo punto vedo arrivare una macchina e delle persone che scendono, che io non conoscevo. Mentre che scendevano giù verso il convento, tra virgolette, tra me ero un po' infastidito. Dicevo, devo lasciare aprire, devo ad accogliere. Ma veramente ero un po' infastidito, perché mi piaceva stare lì davanti a Gesù. A un certo punto, non è che ho sentito una voce o ho avuto una visione, però ho sentito nel cuore come se il Signore mi diceva: già, vedi che ci sono delle persone, cioè quelle che conta adesso non è la preghiera stare con me, ma ad accogliere quelle persone. Allora, in questo piccolo episodio, io ho capito l'importanza dell'uomo, della persona. E infatti, chi viene qua o per sbaglio, o per caso, o per curiosità, veramente si sentono accolti. E dove io sento che, stando davanti a Gesù, Gesù poi mi porta ad accogliere la persona. Infatti, molte che succede? Si aprono, mi raccontano le proprie situazioni e passo anche molto tempo ad ascoltare le persone. Allora, in questo ascolto e in questa apertura verso l'altro, l'altro venendo qui si sente come se fosse a casa proprio, non c'è il giudizio, oppure chissà se c'è, non c'è. Allora, questo tipo di accoglienza, che ripeto, non è formale e neanche superficiale, ma è profondo, dove ho capito l'importanza della persona, l'importanza dell'uomo. Questo permette all'altro di entrare subito in sintonia con il luogo, di entrare nel luogo e vivere l'esperienza del luogo, che è la semplicità, è la preghiera, il momento di fraternità. Non c'è il fatto, quella situazione formale che dice prima ci dobbiamo conoscere, poi magari mi fido dell'altro. Questo facilita il venire anche in questo luogo in modo libero.
Eh sì, non lo so, forse la vita che fai, il luogo e tutto il resto
lo permette.
Sì, è un catalizzatore proprio che abbassa le barriere, non lo so, è come se in qualche maniera... Come quando vai dal medico, no? Non è che il medico c'è bisogno di avere confidenza per raccontargli anche i tuoi problemi più intimi, magari, di salute, no? È la stessa maniera, non lo so perché. Qua sembra che questo logo qua faciliti proprio l'apertura del cuore, è una cosa impressionante. È proprio, sì, è il luogo dell'apertura del cuore, e se vuoi proprio tutto il convento è una specie di grande costato, perché tra l'altro il convento è molto freddo, in generale.
Freddissimo, però sì.
C'è le pelletti quelle spesse, così, però non c'è riscaldamento centralizzato, c'ha delle stufe, insomma, quindi è freddo in generale. E poi non prende assolutamente nessun tipo di dispositivo qua dentro, quindi c'è qualche finestra dove vedi qualche cellulare appeso perché speri di riuscire a captare qualche telefonata, però non c'è internet, non c'è telefonate.
Non c'è televisione.
Non c'è televisione, non c'è radio, non c'è niente. E quindi in qualche maniera non c'è musica. E quando entri, è come che ti rifugiassi un po' nel costato di Gesù. E c'è un po' questa impressione qua, si crea un'intimità forte che non ti sai realmente spiegare. Noi come Cinque Paio di Pesci con Alessandra qua abbiamo fatto forse una decina di ritiri. Abbiamo fatto ritiri con i giovani, abbiamo fatto ritiri pure con le famiglie, con Nicoletta Musso. Abbiamo fatto Real Man qua, il raduno nazionale, il primo raduno nazionale abbiamo fatto qua. E abbiamo veramente accolto coppie di fidanzati, ragazzi di Oret Labora, tantissime persone. La cosa impressionante è che queste persone che noi portiamo qui poi tornano indipendentemente da noi, ma sono tanti, tu me lo racconti.
Sì, sì.
Cioè ci sono decine e decine di ragazzi che si organizzano e prendono il pullman e vengono qua. Che poi, diciamo, è relativamente ben collegato, almeno il paese. Quindi, diciamo, non è manco troppo difficile da raggiungere Lago Negro. E questo è indice, no? Sai, perché cioè, tu torni perché, sai, ci sono Alessandro e Francesco, abbiamo fatto l'esperienza. No! Tornano proprio per stare qua. A noi non ce lo dicono neanche, manco ci chiamano. Io dico la verità, un po' ci rimango pure male, dico, vabbè, dico, però lo capisco che è bello, capito? È proprio bella questa cosa qua che si sente, si fa questa esperienza di casa, cioè casa nel Signore, non semplicemente casa, ma proprio casa nel Signore. E anche qua ci sono stati per esempio un sacco di ritiri per i ragazzini, per esempio. Una cosa, tornando al discorso della lucanità di questo luogo, voi qua avete fatto tantissimi ritiri per i ragazzini di 15 anni, anche 12 anni.
Adolescente. Che poi addirittura molti sono organizzati anche per i fatti loro.
Autogestiti. Cioè,
andiamo a trovare giù, ormai 4-5 ragazzi, tra amici, tra di loro, decidono di venire qui. E la cosa bella è che vivono la spiritualità della casa, il tempo di preghiera, mi aiutano a fare i servizi, i lavori, cioè vivono quello come...
Ma non c'è il catechista?
No, sono loro che si auto...
Cioè vengono qui e tu, diciamo, gli stai un po' appresso, ma tu non è che organizzi una cosa per loro, cioè è il luogo stesso che in qualche maniera li fa entrare nel tempo di ritiro, ed è una cosa unica, dai, è una cosa impressionante.
Sì. Infatti adesso anche c'erano gruppi che venivano, quindi vari gruppi parrocchiali, però il taglio che anche se si sta dando, ormai è così, è quello che si può venire al di là del gruppo, cioè magari uno decide insieme a 2-3 amici di venire e di vivere la spiritualità della casa, quindi questi momenti che, ripeto, non sono standard né strutturati, ma dipende anche dal contesto in cui da cui uno viene.
No, infatti questa cosa qua è una cosa importante, cioè questo qui non è il luogo per fare ritiri per gruppi, non è che il gruppo, perché ti hanno pure chiamato gruppi scout,
sì,
quello
sì,
e quell'altro, ma questa cosa qui non si può fare qua, perché l'idea è proprio che sia un'oasi di spiritualità dove singoli o piccoli gruppi possono venire qua e vivere un tempo di preghiera. Quindi non è una struttura ricettiva, ecco, questa qua è una cosa importante secondo me da dire. Cioè, questa qui non è un certo tipo di casolare che tu lo affitti e ci vieni con 30 ragazzi. Non è così, non è una struttura ricettiva, è un luogo per vivere un'esperienza insieme agli altri. E questo è molto importante, perché poi magari, mi immagino che adesso magari ascoltando il podcast la gente poi chiama, ci sta a posto per il gruppo scout, per il gruppo delle famiglie X, no, dice non è questa l'idea. L'idea è che tu singolo o tu, capito, 2-3 amici, quelli che siano così, vieni e fai un'esperienza di spiritualità. E poi adesso tu sei stato ordinato diacono.
Da pochi mesi.
Quindi diciamo la storia, la famiglia si allarga, non è che si allarga, ma insomma la storia continua. E che cosa intravedi per questo luogo oggi e, non lo so, nei prossimi anni? Che cosa vedi?
Allora, anche in questo ancora sono in ascolto con il vescovo per capire che taglio dare, pure in modo definitivo. Però mi sento di dire due cose importanti. Come funziona questo luogo? La prima cosa, questo è veramente un luogo di esperienza, dove chi viene fa un'esperienza, e l'esperienza è variegata. Molti vengono per mettersi in ascolto, che cosa devono fare nella vita, oppure ci sono delle situazioni, e venendo in questo luogo, dove questo lo permette sia il silenzio, sia, come dicevi tu prima, questa cappellina che ti raccogli e fuori dal mondo il Signore ti parla. Oppure l'esperienza anche chi non è addentrato nella fede. Qui vengono molti che magari vanno alla ricerca di un non so che, e qui un po' aiutati dal creato, dalla natura, tutto il contesto, è come se ritrovassero se stessi. Vengono tante persone che si sentono perduti, ma non perduti, ma veramente perduti nella vita, e anche se sono sposati, hanno un lavoro, hanno tutto, però non riescono a dare un senso alla propria vita. E queste persone, stando qui pure due o tre giorni, ritrovano se stessi. Perciò è un luogo di esperienza dove veramente l'uomo ritrova il proprio io. Dall'altra parte, sento dire che per arrivare in questo luogo c'è una caratteristica, cioè è fuori dal mondo, è quasi a 10 km dal paese. Molti vengono mettendo il Google Maps, mettono il navigatore, però c'è un problema: il navigatore ti fa fare sempre una strada sbagliata.
La strada più breve ti fa fare. La
più breve, però è una scorciatoia, poi c'è una salita, e questo è tutto. Molti vengono e dicono: ma ho sbagliato strada, dovevo andare. Poi io gli chiamo, poi dico: ma no, tu devi fare prima direzione lì, e poi da lì devi rimettere il navigatore.
Sì, sì.
Questo è un po' il senso della vita. Allora, chi viene qui, in un certo qualche modo, vuole trovare la via, ma anche con tutti i navigatori, con tutte le direzioni, sbagliamo strada. E nel sbagliare la strada, comunque tu arrivi lì dove devi arrivare, arrivi a Dio. E io ho capito questo. Qui vengono tantissime persone che hanno sbagliato strada, hanno sbagliato il senso della vita. E qualcuno dice: ma ho fallito nella mia vita, ma adesso ho 40 anni, ho 35 anni, ho 50 anni, e che faccio? E lì è come se il Signore ti reimposta, questa è la parola giusta, ti reimposta la tua vita, e tu reimpostando di nuovo la tua vita te ne vai da qui con una carica diversa, con uno spirito diverso, delle certezze più chiare, e puoi ripartire, puoi ricominciare. Se io dovessi dire che cos'è Santa Maria, è questo, dove un luogo di esperienza, è un luogo dove chi viene se ne va ripartendo, ma ripartendo non con la macchina fisica, con la propria vita.
Ah, è bellissima questa cosa qua. L'altra cosa che mi raccontavi è che qua vengono tantissimi sacerdoti, e che questa cosa qua pure è una caratteristica importante, no? Perché uno pensa al sacerdote, giustamente c'ha la sua vita, c'ha le sue cose, è già arrivato, no? Tra virgolette. Però invece l'esperienza che fai tu, che arrivano tanti sacerdoti che hanno bisogno in qualche maniera, non è questo quello che senti,
sì,
quello
sì.
Che vivi? Che succede?
Anche questo, anche loro in questa, magari presi dalle attività della parrocchia, dagli impegni da parroco, venendo qua anche loro staccano da tutto e da tutti. Ma la cosa bella che ti racconto, vedendo questo aneddoto, qualche anno fa è venuto un sacerdote di Bari, allora si doveva fare il suo ritiro, però qui il ritiro non è che c'è qualcuno che ti li guida, cioè, tu vivi l'esperienza della casa, quindi tempo di silenzio, di preghiera, e lui aveva deciso di stare sempre in cappellina a pregare, si era portato anche dei libri, doveva stare 5 giorni qui. Viene, primo giorno tutto a posto, secondo giorno, il terzo giorno lui mi dice a me, dice: ma vorrei fare qualche lavoro, a leggere i libri, a fare quello che facevo anche in chiesa.
Sì.
Era d'estate, era metà luglio, un caldo, e l'unico lavoro da fare era quello di tagliare l'erba, col tagliaerba. Allora lui ha detto: Don Nico, l'unico lavoro che puoi fare è quello di, se mi puoi dare una mano, a tagliare l'erba. Gli ho messo sto casco in testa, una tuta, e ha iniziato a tagliare, ma è stato 2 ore, forse c'erano 35-40 gradi fuori.
Sì.
Ma io ho visto il sacerdote più felice della vita, c'era felice che aveva sudato, che aveva fatto anche qualcosa di... oppure quelli che si mettono a cucinare. E come anche lì loro vivono, i sacerdoti vivono un'esperienza della casa, che, ripeto, non è solo la preghiera, ma anche quel lavoro che è un lavoro manuale. E in questo lavoro, Francesco, lasciavelo dire, la cosa bella è che tu sei in contatto con la natura, cioè il fatto che tu fai l'orto, e queste persone vengono, oppure dei ragazzi che non hanno mai visto gli animali, le galline, avere questo contatto con gli animali aiuta anche a trovare il senso di se stessi. Attraverso il creato si riesce a trovare bene il creatore, e questo luogo lo permette, questo.
Ma questa è una cosa che mi ripeti spesso, no? Che secondo te appunto questo contatto con la natura è necessario e fondamentale per poter camminare, che viviamo una vita artificiale e che invece abbiamo bisogno di avere un contatto con queste con la materia prima in qualche maniera, no? Tu lo dici spesso, ci credi tanto in questa esperienza, no?
Eh sì, perché lo vedo, io lo vedo qui perché, ripeto, tanti non sono tra virgolette persone credenti, però con la natura riescono a ringraziare il Signore, riescono a benedire il Signore. Chi invece è credente, quindi è già preso dalla preghiera, il fatto del creato permette di ancora di lodare il Signore. Anche qui vi voglio portare un piccolo esempio. Sono venuti dei ragazzi, tra cui uno era anche i tuoi figli. E in genere il venerdì si fa il deserto. Allora loro, presi da questa esperienza del deserto, dove si fa la meditazione della parola, la famosa scrutazio, così si dice.
Sì, sì, sì.
E in genere si fa in chiesa.
Sì.
Allora questi ragazzi mi hanno dato l'idea che, oramai sono quasi 4 anni che va avanti questa idea, ma è una cosa bellissima. Siamo andati a fare la scrutazio, cioè il deserto, non in cappellina, vicino al fiume. Allora, sentire questo torrente, è un torrente che è 1 chilometro da qui, quindi bisogna fare questa stradina, l'antica strada che collegava il convento, che è il Sentiero Italia, dove ti porta poi a un ponte, in questo ponte si scende giù verso il fiume, dove c'è una piccola raduna, e da lì si può veramente meditare.
Si può mettere seduto sopra i massi che stanno in mezzo massi, al torrente.
E quindi ascoltare il fiume, il torrente che fa rumore. Circondato da questo verde, con la Bibbia in mano, tu non hai idea quanto Dio ti parla,
è vero.
Quanto cose Dio ti dice.
Però questa cosa qua, adesso arriviamo all'ultimo argomento che forse è un po' spinoso, è che è questo, no? Che però questa cosa qua della natura, no? del creato, va molto in voga, per esempio, per tutte le, non so, quelle esperienze new age,
sì,
o
sì,
più orientali. E anche a te ti è capitato di gente che è venuta qua un po' con questo,
certo,
con questo tipo di mentalità. E qual è la differenza? E se ci vuoi raccontare qualche esperienza anche di queste persone un po', diciamo, diverse che sono venute qua. Cioè, tu come la vedi tutta questa cosa qua? Qual è la tua esperienza?
Allora, di certo questo è un convento cristiano, diciamo che cristiano
cattolico, sì,
se certo. Uno vuole venire a fare la meditazione da buddista, da cosa, non è il contesto. Un'altra, è capitato qualcuno dice io vorrei fare la meditazione, però c'è meditazione, oppure qualcuno dice
però questa qua non è, cioè quello che tu dici non lo dici per una questione di chiusura,
no,
cioè io quello che sento è che tu proprio vedi una differenza sostanziale in questi due tipi di preghiera, diciamo così,
certo,
molto forte.
Sì, sì, ma certo, perché tu mediti, ma mediti con un Dio che si è rivelato, un Dio che si è fatto conoscere, un Dio che tu puoi toccare, che ci puoi parlare e lui ti risponde, che attraverso la Bibbia, attraverso i sacramenti, attraverso l'Eucaristia, veramente il Signore è Gesù che tu mangi. E costui non è un pezzo di pane, ma è il creato, cioè colui che ha creato tutto. E a un certo punto si è rivelato. Allora, la Chiesa cattolica, il cristianesimo ha una pretesa, è l'unica, non è neanche religione, è un incontro. Dove è al contrario, cioè non è che noi andiamo verso Dio, quindi facciamo degli ascesi, facciamo delle meditazioni, quindi più rimaniamo in silenzio più conosciamo Dio. Quindi come se noi facessimo delle scalate verso il Signore. Invece per noi cristiani è il contrario, è Dio che si piega, è Dio che scende e viene a te e si fa riconoscere, a tal punto anche attraverso la natura, dove tu puoi conoscere il Creatore. E ripeto, questo luogo permette questo. Vengono persone, una persona una volta mi disse, no, io ho abbracciato l'albero perché l'albero c'ha lo spirito. Allora lì bisogna stare un po' attenti, capisci? Cioè, l'albero sì, bisogna rispettare la natura, però non bisogna idolatrarla. Cioè, non bisogna
spiritualizzarla.
Oppure diventare un idolo. Non so se...
Sì, sì, sì.
Allora lì è chiaro. E qui c'è una chiarezza. Ripeto... In questo però con delle certezze, ma chi è alla ricerca e quindi non sa, questo luogo permette di trovare il Creatore.
Questa è una cosa proprio bella. Giova, ma se qualcuno volesse venirti a trovare e fare questa esperienza, come deve fare?
Allora, mi deve contattare, qui l'unica cosa che prende il mio cellulare e poi non sempre, perché quando siamo dentro il convento anche il cellulare tace, quindi tutto tace qui.
Ma quindi devo mettere il tuo numero di telefono nella descrizione del coso e gli scrive WhatsApp.
WhatsApp, oppure mi chiamando, se non c'è linea, poi mi arriva un messaggio e io so che qualcuno mi ha chiamato.
No, magari mandate un WhatsApp.
Può venire massimo una 5 giorni, 7 giorni, che c'è un team. Qui poi si vive di provvidenza, quindi chi viene non è che deve pagare un tot, ma deve lasciare un'offerta libera.
Questa è un'altra cosa eccezionale, cioè tutto il convento praticamente si mantiene con le offerte praticamente delle persone che vengono. Ma è assurdo, perché cioè, non stai a Piazza San Pietro che chi passa lascia un'offerta.
Sì, anche perché così sei fuori dal mondo.
È completamente fuori dal mondo, però tutto il convento vive di provvidenza. E questa è anche un'altra cosa bella, eccezionale, sì. Eccezionale. Che poi è una provvidenza fatta di sacchetti di pasta e latte di olio che arrivano, però bisogna pagare pure le bollette, quindi è fatta anche di denaro circolante che deve in qualche maniera, ecco, rispondere a tutti i bisogni e alle necessità materiali del convento. È incredibile. Giovanni, grazie. C'è qualcosa,
grazie
che vuoi dire? C'è qualcosa che vuoi dire ancora?
Va bene così.
Va bene. E che altro devo dire? Niente. Devo dire semplicemente che noi il 19 marzo saremo a Roma di nuovo per fare Generazione Z, sempre alle ore 17:30. Se volete scrivere, ragazzi dai 18 ai 27 anni, lo potete fare, e il sito è genz.5p2p.it, potete iscrivervi e passeremo appunto un pomeriggio, una serata in cui ci confronteremo e arriveremo insieme a un po' di risposte. Abbiamo fatto già la prima edizione il 19 febbraio, che è stato fortissimo, è stato bellissimo, quindi vi invito veramente tutti i ragazzi che hanno il desiderio di camminare, di farsi un po' scrutare dal Signore, ecco, di venire a Roma, questa parrocchia di Sant'Ambrogio, Valle Aurelia, dove possiamo passare appunto un tempo insieme di confronto e poi di fraternità e poi appunto di preghiera davanti al Signore. Questo sarà sicuramente una cosa bella. L'altra cosa a cui vi posso invitare è il secondo raduno nazionale di Real Men per gli uomini, qua gli uomini di tutti i tipi, di tutte le grandezze e dimensioni, che sarà invece ad Assisi il 20-22 marzo. Quindi il 19 marzo sarò a Roma per fare Generazione Z, e poi il giorno dopo invece farò il weekend del secondo raduno nazionale ad Assisi. Lì, per iscriversi, dovete andare sul sito di Real Men, realmen.it, e lì trovate tutte le informazioni, eccetera eccetera. Penso che di aver detto tutto. Come sapete, Grateful Monday, ogni lunedì un nuovo episodio, il venerdì la newsletter. Per iscriversi alla newsletter, 5p2p.it. Grazie Giovanni, è stato veramente bello. Io qua praticamente una volta ogni due settimane mi faccio il mio mini ritiro, quindi io lo conosco molto bene questo luogo. E grazie, ho aspettato veramente tanto tempo. Io tanti anni gli ho proposto raccontare la tua storia. No, ma adesso vediamo così. Vuol dire che questo qua era il momento giusto, quindi grazie ancora e buona settimana a tutti. Ciao.
Ciao.